me viene da pensare spesso a quel libro di Zidolino, Alla finestra la speranza. La speranza proprio, no? Che Zidolino insieme a questa signora, che è anziana adesso, la presidente del Sono Paria, hanno cercato di ridare, no? Queste finestre, la speranza proprio di ridare dignità e i giusti diritti a queste persone. Diciamo che siamo l'azienda più importante, più grande a livello territoriale, qui si estende proprio dal Basso Salento fino a Lecce, Bari, Taranto, ricopre un po' da tutta la regione Puglia e anche qualcuno dalle parti, insomma, di Napoli comincia così a prendere piede. Però una cosa bella, insomma, che lui ha avuto questa grande intuizione, ecco, di fino ad allora c'è stata poca attenzione verso queste persone, perché si è passati dai manicomi agli ospedali giudiziari, senza però non pensare ad un reinserimento nella società e ad una riabilitazione vera e propria. Chiaro che spesso e volentieri riabilitazione è sinonimo di conseguimento delle autonomie principali, no? L'attenzione alla persona. Dalla malattia mentale purtroppo è difficile uscire completamente, però grazie anche adesso alle cure farmacologiche, insomma, si possono raggiungere delle traguardi importanti.
Gli avevo chiesto, siccome lui mi aveva detto ieri per telefono che ci saremmo visti stamattina, avendo lui fatto la notte dopo, mi stava spiegando che lui fa l'assistente socio-sanitario.
Sì, sono un educatore
presso una di queste case fondate per Montognino, per soprattutto per patologie psichiatriche. Adesso sì, sono 22.
Sì, sono 25 case famiglie, istituti, diciamo, sparsi su tutto, dislocati su tutto il territorio, a seconda poi della tipologia da interpretare. Ci sono case per l'autismo, ci sono case per i disabili mentali, ci sono case per chi ha avuto, diciamo, problemi con la giustizia e che ha bisogno in qualche modo così di essere reinserito, cioè un'alternativa, diciamo, al carcere vero e proprio. E in qualche modo sì, riusciamo a dare così un piccolo segno di speranza. E poi sono nata proprio sulla scia, no? di quello che è stato con l'impegno pastorale, ministeriale, no? di Zidolino. Lui non soltanto ci ha messo l'idea, l'intuizione, ma ci ha messo anche delle risorse, perché all'epoca non era facile reperire fondi, no? Per portare avanti progetti di questo genere, quindi in qualche modo si accollava dei mutui per lanciare proprio, no? queste iniziative. Però insomma oggi, dopo 37 anni sul territorio, è una bella realtà, è una delle più belle realtà, insomma, anche perché poi dal lavoro a 200 dipendenti circa, ed è, mi permetto di dirlo, perché rispetto alle altre strutture, oltre all'impegno lavorativo, c'è anche il lato, la dimensione affettiva, no? Che noi abbiamo con queste persone, che in qualche modo lui è mio figlio, si chiama Tonino, bello si chiama. Sì, perché sono la fortuna di essere lui, fortuna, sfortuna forse, perché poi abbiamo limitato un po' così il cognome. Sono l'unico maschio della famiglia, io sono Stefano, mi presento, sono il figlio di Marcello, uno dei fratelli di Don Tonino. Ho avuto l'unico maschietto che così quasi obbligatoriamente, doverosamente abbiamo chiamato Tonino, ed è l'unico discendente con questo cognome, quindi ci è sembrato quasi scontato, ecco. Poi l'idea era quella, questa è un po', la chiamano la casa museo, ma non è vero, questa è la casa di Don Tonino, la casa di Zio Tonino, insomma, dove ha vissuto con mia nonna, dove noi giocavamo da bambini. Io ho 45 anni, quindi quando Zio Tonino è morto ne avevo 20, ho avuto questa incomparabile ricchezza, insomma, di vivere per 20 anni la figura di mio zio, della casa dove lui è cresciuto. Se vedete questa foto qua, diciamo, è il momento e il periodo in cui loro si sono trasferiti in questa casa. Non è nato qua Zio Tonino,
però quando aveva 7 anni lui, 4 zitricone e 2 anni soltanto appena mio padre, sono venuti ad abitare in questa casa perché mio nonno è morto improvvisamente per un infarto, quindi mia nonna si è trovata a crescere questi 3 figli da sola e in qualche modo con tanti sacrifici, lavorando alla manifattura dei tabacchi, perché era la strada più comune all'epoca, no? Per svolgere un lavoro, per avere la possibilità di portare avanti la famiglia. Sono venuti prima in affitto, poi piano piano l'hanno comprato. Quindi tutto ciò che vedete è stato utilizzato, vissuto da zio Tonino: scrivania, libreria, la camera da letto, i divani, insomma, è proprio la sua casa. Non ci piace il termine casa museo perché ci sta un po' così di statico, isola un pochettino, no? Da quella che poi è stato l'ambiente in cui lui veramente ha vissuto e cresciuto, ha respirato l'aria, insomma, che in qualche modo gli ha dato la sua formazione. Poi, come vedete, la chiesa è praticamente a 20 metri di fronte, quindi il classico caso di dire casa bottega. All'epoca non sempre si sceglieva, no, la strada del sacerdozio per vocazione, ma più che altro parliamo dell'immediato dopoguerra, quindi seconda guerra mondiale, fame, difficoltà economiche, problemi nell'andare avanti, portavano anche le persone, no, le famiglie, ad assicurare almeno ad uno dei figli, no, un'istruzione, la possibilità di avere un pasto fisso al giorno. Quindi la scelta del seminario, no, è stata anche un po' così guidata, obbligata proprio dall'esigenza che si viveva, no, causata dalla difficoltà dell'epoca, del secondo dopoguerra. Chiaramente sin dai primi anni di frequentazione del seminario sono venute a galla subito quelle che erano le straordinarie doti, insomma, per quanto riguardava gli studi, la vocazione verso il Signore, insomma, da parte di zio Tonino. Diciamo che è stato un punto di partenza, un input. In tutto questo mia nonna Maria, per quella che vedete qui in foto, ha avuto un ruolo fondamentale perché era devota della figura della Madonna, di Maria, quindi sin da piccola a tutti e tre, chiaramente i figli ha in qualche modo così ha indirizzato, no, verso una scelta vocazionale. Zio Tonino in seminario sin da subito è stato emerso per quelle che sono state le sue capacità straordinarie, insomma, di intendere, di vivere il Vangelo, quindi di ascoltare e di riproporre, no, quello che era la sua più grande capacità, è stata proprio quella di semplificare, ridurre ai minimi termini, no, gli scritti sacri, per così in qualche modo riuscire a toccare il cuore delle persone. Io dico sempre che zio Tonino adesso, no, è agli onori della cronaca, agli onori, no, delle persone, insomma, che in qualche modo stanno venendo così ad arricchire, no, a soddisfare il proprio desiderio di conoscere questa persona straordinaria. Ma io credo che sia una persona che...
Ciao
Antonio, ciao carissimo.
Grazie a Stefano.
Grazie a te per
essere qua. Siamo già conosciuti con la chiesa.
E che quindi in qualche modo non uno venuto da un altro pianeta a raccontare chissà quale storie, ma semplicemente venuto a vivere, è una persona che ha vissuto con audacia, con coraggio, con semplicità, senza sconti, senza commenti, quelle che sono le indicazioni poi, no, che ritroviamo giornalmente, quotidianamente, negli scritti del Vangelo. Poi chi probabilmente non ha avuto lo stesso coraggio, la stessa audacia, no, di immedesimarsi, di ricercare il volto di Cristo tra gli ultimi, probabilmente ha dato a lui la possibilità di emergere, di distinguersi, di essere un prete come in tanti lo definiscono, fuori serie, fuori dalla catena di distribuzione. Voi del Fran Francesco siete da Bologna, mi dite? Va bene, quindi mi riportate alla memoria.
Lui ha studiato anche a Bologna.
Lui ha studiato a Lonardo di Bologna, riaffiorano ricordi nostalgici. Io sono nato a Bologna, sono stato per 5 anni vissuto a Bologna perché papà era vice primario del Sant'Orsola di ginecologia, sì. quindi abbiamo un legame profondo con Bologna, ci torniamo spesso, ci torniamo. Io ho fatto un anno e mezzo di università, ho fatto prima poi di seguire il corso di studio, insomma mi ha portato ad essere educatore. Quindi sentiamo forte questo legame con la città di Bologna. Io e mia sorella siamo nati là, insomma, le nostre radici, prima ancora di qua, le mie personali, insomma, sono lì a Bologna. Sono.
Quindi lui dopo il seminario di Bologna dove è andato?
Dopo la Narmo di Bologna, che all'epoca era diretto dal cardinale Lercaro, no? E che comunque ha avuto un'influenza molto importante in quello che è stato il suo impegno pastorale successivo, no? Perché poi comunque ha avuto anche la fortuna lui di vivere a cavallo del Concilio Vaticano II, quindi anni di apertura, innovazioni da parte della Chiesa. Quegli anni, no, ci fu firmato il famoso patto delle catacombe, no? Nelle catacombe di Mitilla, dove comunque in qualche modo firmarono quel protocollo di intenti, no? Che portava, in cui si diceva chiaramente che avrebbero dato vita, no? A quelle che erano le indicazioni che venivano fuori dal Concilio Vaticano II. E in quel famoso patto delle catacombe c'era anche il cardinale Lercaro. Quindi dopo il seminario della Narmo di Bologna è stato... ha continuato ad essere un punto di riferimento nel mercato, non è quella che è stata la sua attività. E quando finì gli studi nel seminario di Bologna, il nostro vescovo Ruotolo, chiaramente avendo comunque, essendosi così diffusa, conosciuta quella che erano gli impegni, no, di questo giovane seminarista, richiese la presenza, no, qui ad Ugento, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. E Lercaro all'epoca disse al nostro vescovo: ma ci farebbe il piacere, insomma, di lasciarci ancora per qualche anno Don Tonino qui con noi? E il vescovo rispose: sì, ve lo possiamo lasciare, dovete mandarmi due dei tuoi preti, se vuoi tenerti Don Tonino me ne devi mandare due dei tuoi qua. Insomma, a parte questo piccolo aneddoto simpatico che ci piace ricordare, niente, dopodiché ritornò nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, dove è stato prima educatore per i giovani seminaristi, perché qua a Ugento abbiamo un seminario, dopodiché è stato vicerettore, rettore del seminario, poi è diventato parroco nella cittadina di Tricase. Nella cittadina di Tricase ha avuto l'opportunità, dirà lui, di formarsi di popolo, perché quelle che erano le innovazioni che lui aveva acquisito, no, durante gli studi teologici, soprattutto che venivano fuori dal Concilio Vaticano II, lui le mise subito, le tradusse direttamente in atti concreti, quindi aprì la pastorale ai giovani, conosceva uno per uno i nomi di tutti i suoi parrocchiani, fece entrare all'interno, insomma, della chiesa, che fino ad allora era riservata soltanto ai presbiteri, insomma, no? Determinate mansioni vennero svolte anche dai laici. Insomma, fece un'opera di avvicinamento proprio, no? Da parte del popolo, della gente. E in quegli stessi anni era presa la cattedra di professore di latino e greco, no? Nel liceo classico di Tricase, della parrocchia dove stava, quindi anche lì cominciò a sovvertire, no, quelli che erano i protocolli classici, no, dell'insegnamento, perché riuscì in qualche modo a... si interessò da subito ai giovani che lui indirizzava, purtroppo in estate è frequente sentire questa, in qualche modo riuscì, devolse tutti i suoi proventi dello stipendio di cosa per comprare i libri, per far studiare i ragazzi, insomma. È stata una persona che si è fatta apprezzare da subito per questo suo modo di intendere e di vivere proprio il Vangelo così come è stato scritto, senza fronzoli, senza alterarlo, senza deviarlo. E nella città di Tricase lui c'è stato per circa 3 anni, e dopo appena 3 anni, appunto, di ministero all'interno della parrocchia, arrivò la nomina a vescovo, perché Giovanni Paolo II, il Papa all'epoca, cominciò ad ascoltare, cominciano ad arrivare le voci di questo prete giovane, di questo prete dinamico, in qualche modo, no, era riuscito così ad entrare nel cuore delle persone. Le chiese erano sempre piene, perché comunque era capace di atti coraggiosi, era capace di atti volti, diciamo, a, così, a stupire le persone, come quando durante una cerimonia fece uscire i carabinieri dalla chiesa perché portavano un'arma. Cioè, noi parliamo di pace qua dentro, diceva, propaghiamo la pace, non raccontiamo la pace. Infatti non è possibile pensare di introdurre, no, armi che sono destinate ad uccidere le persone all'interno di una ghetto. Fece un po' scalpore questa cosa, ma capirono quello che erano gli intenti, quello che fu il messaggio, no, che voleva mandare alla comunità, quello che sarebbe stato il suo impegno. Quindi cominciarono ad arrivare queste indicazioni alla Santa Sede e arrivò la prima nomina a vescovo. Non vi ho detto che fu nominato presbitero, quindi sacerdote, all'età di soli 22 anni, perché si resero subito conto che praticamente era una persona particolarmente votata, no, alla parola del Signore. E non si poteva fare, perché, come pensate, Don Francesco, cioè prima dei 25 anni, no, non si può, insomma, avere la carica, la nomina di presbitero. Però ho fatto una dispensa speciale dall'allora vescovo Ruotolo e fu nominato, insomma, all'età di soli 22 anni presbitero. Subito dopo divenne terziario francescano e poi all'età di 28 anni fu nominato monsignore, un giovanissimo, a 48 anni neanche è stato nominato vescovo. Ma sacerdote, monsignore, vescovo, sempre e solo, comunque, per tutti, Don Tonino. Ha sempre rifiutato a quelli che erano i segni del potere. Infatti, quando da vescovo, la prima cosa che dirà: non vengo a voi a portare i segni del potere, ma a mostrarvi quelli che sono il potere di segni, cioè quella che può essere, no, la capacità di dimostrare alle persone, no, a voi che siete il mio popolo, quanto è importante, no, un piccolo segno, al contrario dei grandi. D'altronde lui questo tipo di atteggiamento lo racchiudeva in una sua intuizione, in una sua definizione, che è quella della chiesa del grembiule, sole grembiule, sono un po' così, il dritto e il rovescio, no, della nostra fede cristiana, per usare un termine così in gergo tennistico. Sono la teoria e la pratica. Per raccontare questa cosa ci ricordava che nel Vangelo l'unico paramento che viene nominato nel Vangelo è proprio questo panno rozzo che Gesù si cinge in vita, no, per lavare i piedi dei suoi discepoli. E diceva: questo panno, la cui altezza e lunghezza determinano l'area della nostra fede cristiana. Quindi in qualche modo ha cominciato a raccontare, ha cominciato a vivere quella che è stata la chiesa che oggi Papa Francesco definisce in uscita, perché Papa Francesco dice che è una chiesa inclusiva e non esclusiva, una chiesa in cui il Vangelo, no, diceva Zio Tonino, si libra dall'altare e va a raccontarsi, esce dalle mura della canonica e va a raccontarsi in mezzo alla gente. E non era un caso, insomma, che lui sognasse una chiesa le cui porte si spalancavano verso l'esterno e non verso l'interno, in modo che potesse essere una chiesa, appunto, in uscita, una chiesa inclusiva, porte spalancate verso l'esterno, non che ti racchiudono, ma che esce a raccontarsi, perché diceva che la vera carestia si vive non quando si sta all'interno della chiesa, perché quasi, no, per un cristiano è quasi, diciamo, un obbligo, no, frequentare, ma la messa vera e propria, l'eucaristia, si vive nel momento in cui si esce in mezzo alla gente, no, e si va a relazionare con le persone, si porta per strada la parola di Cristo. Questo modo di intendere la sua chiesa lo ha portato poi, no, ad esibire quelli che erano, come ho detto prima, il potere dei segni. Il fatto di aver rinunciato, ma la prima volta che fece capire anche a tutti noi, i familiari, rimanendo un po' anche spiazzati da questo punto di vista, no, che quale sarebbe stata l'idea della sua chiesa. Io non vi ho chiesto se volete sedervi piuttosto che stare in piedi, ci sono le sedie, c'è il tavolo, se volete, se preferite. Vedo che forse siete un po' stanchi pure, no?
Se qualcuno vuole sedersi, sì.
Sì, ma forse andiamo di là, che è pure più fresco, così che si può accomodare.
fratello parroco.
Ora c'è anche un gruppo di Pavia, c'è un gruppo da Bari. È bella questa cosa, richiama un po' il concetto di convivialità delle differenze, no? Di cui parlava Zedolino, insomma, in quegli anni. E vi sta dicendo quindi questa rinuncia, la prima volta che ha in qualche modo così fatto capire sia a noi che alla sua gente quelle che sarebbero state le sue intenzioni, è stata proprio perché si pensa poi, no? Io immagino che l'aspirazione di un sacerdote sia, no? Assurgere alla carica di vescovo, no? In qualche modo per avere una propria chiesa, una propria diocesi. E lui per ben due volte invece rinunciò a questa carica, rinunciò. La prima volta fu chiamato alla cattedra di Obilvani in Calabria, ma rinunciò perché mia nonna era anziana, era malata, quindi in qualche modo era bisognosa di cure, di attenzione, e utilizzò questa scusa tra virgolette. La seconda volta fu chiamato nella diocesi di Tursi Lavonero in Basilicata. E anche lì, utilizzando come scusa in qualche modo la salute precaria della nonna, rifiutò, ma in realtà era un alibi che si era creato perché aveva iniziato un impegno, una pastorale all'interno della sua comunità di Tre Case, dove, ripeto, lui dirà che un sacerdote si forma proprio nella parrocchia, perché arrivare insomma a dirigere una diocesi in qualche modo ti isola, no? dalla possibilità di stare in mezzo alla gente, dalla possibilità di vivere in maniera diretta, no? Il rapporto con le persone. Quando purtroppo nel 1981 mia nonna morì, non aveva più scuse da utilizzare, e lui stesso dirà in uno dei suoi scritti che per paura di intralciare quello che era il disegno di Dio con un suo diniego, si troverà insomma costretto tra virgolette ad accettare. In qualche modo noi familiari, avendo vissuto questo dinamismo, questa capacità proprio di gestire le cose, di vivere il Vangelo per strada, pensammo, dopo la nomina al vescovo, che in qualche modo mitra, pastorale, paramenti sacri, casole, amici, lo avrebbero mummificato. Ne avrebbero limitato lo slancio, lo avrebbero ingessato così in un ruolo di comune, in un ruolo di circostanza, no? Quale quello potrebbe essere quello della figura del vescovo. Vi dico che ci sbagliamo da subito, perché il giorno del suo insediamento nella diocesi di Molfetta, Rovo, Giovinazzo e Terlizzi, si presentò con una 500, una Fiat 500 del 1957, se non mi ricordo male, scassata. Atto che gli impedì di essere riconosciuto come il nuovo vescovo, fu bloccato all'inizio durante la cerimonia di insediamento dai vigili urbani che lo videro arrivare con questa 500. Non avrebbero mai potuto pensare che sarebbe stato il nuovo vescovo. Ci dovette servire l'intervento del vicario della diocesi di Molfetta per dire: guardate, questo è il dottorino, altro il nuovo vescovo. Chiaramente entra lo sbalordimento, lo stupore generale, ma da subito fece capire quelle che sarebbero state le sue intenzioni. E dopo neanche due mesi lo trovavamo a Giovinazzo che si stava facendo arrestare. C'era un gruppo di manifestanti dell'acciaieria di Giovinazzo che erano stati stavano scioperando per il loro diritto al lavoro, avevano bloccato il pubblico servizio, avevano bloccato la stazione ferroviaria per manifestare per il proprio diritto al lavoro, erano stati licenziati ingiustamente. Lui venne a sapere di questa manifestazione e andò lì per partecipare. Quando arrivò il magistrato per procedere con l'arresto per interruzione del pubblico servizio, lui si schierò dalla loro parte e disse: se arrestate loro, dovete arrestare anche me, sono un vescovo. Perché sono dalla parte dei poveri, sono dalla parte di chi ha bisogno. Chiaramente anche qui il palazzo generale che si generò, il magistrato dovette rivedere quelle che erano le sue intenzioni, e non soltanto fece questo gesto, ma impiegò quasi tutti i fondi della diocesi per sostenere le famiglie che erano già in difficoltà a causa di questo licenziamento. E lo vedemmo circolare per strada, perché rifiutò da subito l'aiuto del segretario, perché non voleva che si creassero filtri tra lui e le persone, voleva ascoltare direttamente, no, i problemi della gente. E rifiutò un ufficio all'interno del vescovato perché il suo ufficio, diceva, era la strada. Il suo ufficio era la strada, in quanto aveva la possibilità di confrontarsi direttamente. Quindi se volevi parlare, dovevi, con il vescovo, con Don Tonino, tu dovevi andare alla stazione dove c'erano i barconi, dovevi andare nel porto di Molfetta dove c'erano i dimenticati, dovevi andare lungo le strade buie di Molfetta dove c'erano i disagiati della società. E in qualche modo lì riuscivi, no, ad accostarti. Cioè non è che tu, era lui che si accostava a te a cercare, insomma, alla ricerca di, per cercare di capire quelli che erano i problemi, no? Che creavano un disagio tra la gente. Lo abbiamo visto aprire il vescovato. Io dico sempre che mi reputo molto fortunato perché ho avuto l'incomparabile ricchezza di vivere direttamente quelle che sono state le sue azioni eroiche, le sue azioni evangeliche. Quando ci fu l'epocano, il momento dell'epocano nella città di Molfetta, tante persone, vecchi, bambini, si trovarono in mezzo a una strada perché non avevano la capacità di adeguarsi ai nuovi affitti che erano schizzati alle stelle. E perché, non perché volesse risolvere il problema degli sfrattati o dei poveri della città, ma perché voleva essere un esempio, voleva indicare, voleva essere una luce, voleva indicare una direzione, no? Queste persone che non avevano più la possibilità di avere un tetto sopra la testa. E aprì il vescovado, si rese conto che la struttura del vescovado era molto grande per una persona soltanto e decise di mettere a disposizione delle stanze, le varie stanze che facevano capo al vescovado, a disposizione di queste persone che non avevano nulla, non avevano. E, non stiamo parlando ovviamente di uno o due giorni, ma parliamo di mesi. Noi che quotidianamente, spesso e volentieri, eravamo a Molfetta, insomma abbiamo visto sempre un rapporto quasi simbiotico con lo zio, no? I fratelli sono stati a Donzio in tutto e dappertutto. Quindi anche quando nel decennio che ha vissuto a Molfetta i rapporti con zio Tonino erano sempre vivi, insomma. E quando andavamo, lui aveva creato una sorta di integrazione, no? Non era semplicemente lavarsi la faccia e dare un quattro mura ad una persona, perché poi è difficile reinserire, è difficile, no? è riportare, dare dignità alle persone. E quando andavamo noi trovavamo queste persone che cucinavano, mangiavano, dormivano, pregavano con lui. E tante volte arrivavamo, partivamo da qua, andavamo a Molfetta percorrendo i 250 km che ci dividono, sono circa 3 ore di macchina, sono, perché la Puglia è lunga, e arrivavamo lì a Molfetta, arrivavamo e trovavamo, andavamo a lasciare le valigie sul letto, no, che solitamente ci assegnava quando andavamo a trovarlo, e mia madre e mio padre trovavano una persona che si alzava così, si destava dal fatto di vedersi mettere una valigia addosso. Capivamo che la stanza era già occupata, ci rimettevamo in macchina e tornavamo ad Alessandria, insomma. Chiaramente tutte queste azioni, no, hanno portato anche a subire delle critiche anche abbastanza forti da parte delle persone, dei suoi stessi confratelli, che non riuscivano a capire, che non riuscivano ad aprire il proprio cuore, che non riuscivano ad accettare questo modo di vivere la Chiesa, e che spesso scrivevano alle istituzioni vaticane, no, per segnalare la conduzione anomala della diocesi da parte di questo vescovo strano, che chiamavano vescovo anomalo. Grazie a Dio dal Vaticano, insomma, continuavano ad arrivare segnali di incitamento, segnali di incoraggiamento su questa cosa. Persone che non riuscivano ad aprire il cuore come lo faceva lui, come aperta era la sua casa, come aperta era la sua macchina, questa 500, dovete sapere che era parcheggiata all'interno del vescovato, che era sempre aperto. Il vescovato era sempre aperto, il portone non era mai chiuso, perché lui sapeva che la sua 500, che era aperta anche quella, era un posto sicuro dove chi non aveva una casa, chi soffriva il freddo durante le notti invernali, poteva avere un rifugio, poteva trovare un rifugio dove passare la notte. E quando mio padre e mio zio, l'altro fratello,
e dicevano: Tonino, chiudi questa macchina, ma tu guarda, avrei un po' da rubare questa macchina, se continui a lasciarla aperta, se continui a metterla a disposizione, un po' troverai malintenzionato. E lui gli rispondeva tranquillamente: che mi devono rubare la Bibbia? Magari non la cioè, almeno hanno la possibilità di aprire la Bibbia. Alla fine poi questa macchina gliela rubano davvero, perché insomma, come si dice, a furia di non la tentazione. Poi quando i ladri si accorsero che era la macchina di Don Tonino, cioè questo vescovo che aveva abbandonato, no, i paramenti sacri, che era sceso in strada partendo proprio dagli ultimi, dai poveri, e gli scrissero una lettera, la barricata del fatto che avessero rubato la sua di macchina. Ma non potevano sapere che la macchina del vescovo, abituati come erano, vescovo che arrivava con la macchina di lusso guidata dall'autista, vedevano prima la mano con l'anello scendere per essere baciata, e poi intravedevano la figura del vescovo, quindi non potevano immaginare che fosse la sua. Gli scrissero una lettera dove gli dissero: non si preoccupi Don Tonino, ma se l'avessimo saputo non l'avremmo mai fatto, ma lei che parte sempre da noi, lei che è sempre in mezzo a noi, non si preoccupi, abbiamo provveduto a sostituire la praticamente avevano rubato un'altra 5 per sostituire quella a Don Tonino. Veramente anche lì la sottolineare, dovete declinare questa piccola offerta, perché chiaramente rispose che avrebbe trovato altri mezzi con cui muoversi. Niente, effettivamente c'aveva una macchina che mia nonna, prima ancora che fosse, siccome era in odore questa nomina a vescovo, la nonna, mettendo da parte i risparmi, mi aveva comprato questa Ritmo, che era sempre una macchina di medio segmento. Non stiamo parlando di BMW, di Mercedes, una piccola macchina modesta come tutte le altre, che però lui lasciò qui nel vescovato di Alessandro da Don Gigi, perché non voleva presentarsi, proprio perché non voleva abbracciare quelli che erano il potere dei segni. Ecco perché, vedete, una croce pastorale, una croce pettorale in legno di olivo. Ecco perché lo abbiamo visto predicare le sue omelie dall'altare, appoggiato ad un pastorale in legno di olivo, simbolo della nostra terra povera. E perché poi la terra d'origine, la terra natia, insomma, di Zio Tonino, è stata quella che in qualche modo gli ha dato la possibilità di capire i poveri. Lui nella sua prima omelia da vescovo d'Alessandro dirà: grazie terra mia, piccola e povera, per avermi fatto nascere povero e per avermi dato l'incomparabile ricchezza di capire i poveri, è meglio disporre a servirli. Quindi è stato proprio il lancio di quello che sarebbe stato il suo impegno pastorale. La fede, l'anello episcopale era la fede di sua madre. Non ha voluto grandi anelli dorati, simbolo di opulenza, ha semplicemente voluto la fede della sua mamma morta, perché come lei manifestò la sua fedeltà al suo padre, quindi a mio nonno, anche lui con questo gesto voleva dimostrare la sua fedeltà alla Chiesa. La scelta di scrivere il motto in italiano, non in latino. Il protocollo religioso prevede che il motto episcopale sia scritto in latino, quindi audient e latento doveva essere. Lui scrisse: ascoltino e gli uni si rallegrino. E anche in questo caso, quando fu attaccato dai suoi stessi confratelli, che non vedevano di buon gusto, no? Così andare controcorrente, contro stravolgere quelli che erano i protocolli religiosi, lui disse: ma se io scrivo il mio motto in latino, come fanno i poveri, che sono le persone alle quali il mio è destinato il mio messaggio, a capire quello che sarà il mio impegno per loro? Quindi davvero vedete, un po' a destra, un po' a sinistra, c'è questo simbolo, questo motto riportato dappertutto in italiano praticamente. E anche lì arrivano geocritiche da tutte le parti, tanti sono stati sui impegni, dai poveri distrattati, ai dimenticati della società, alle persone che venivano viste dagli altri come mostri, come in occasione di diversi omicidi si svolsero nella città di Molfetta. Nell'epoca fu ucciso il sindaco Carricella, e chiaramente quando tutta la società andò addosso a questo assassino, chiamandolo mostro, lui da sopra al pulpito della chiesa disse: guardate che non è un mostro, disse, ma è un nostro, è un nostro fratello che noi abbiamo dimenticato, che le istituzioni hanno dimenticato e che noi con la nostra indifferenza, no? Con la nostra poca attenzione abbiamo messo nelle condizioni di compiere questo gesto. La pace è stato uno degli impegni più grandi di Zio Donio, perché nel 1985, succedendo con Signor Luigi Bertazzi alla guida di Pax Christi, per la prima volta davanti a circa 30.000 giovani nell'arena di Verona, in un meeting sulla pace, coniugherà per la prima volta pace, salvaguardia del creato e giustizia. Cioè, non si può parlare di pace se non si pensa legata in maniera indissolubile alla giustizia e alla salvaguardia del creato. Anche per raccontare questa cosa, per spiegare meglio questa cosa, stravolzo un po' la profezia di Isaia, dicendo che lo Spirito Santo infonderà un albero nel deserto. Il deserto fiorirà, quest'albero è l'albero della giustizia e i suoi frutti saranno la pace. E se non si può pensare alla pace quando c'è un'iniqua distribuzione delle ricchezze sulla terra, non si può parlare di pace quando soltanto il 30% della popolazione mondiale sfrutta il 78% delle risorse della terra, lasciando poi al 70% della popolazione rimanente, quindi la stragrande maggioranza dei poveri, il doversi dividere, il doversi ammazzare tra di loro per potersi dividere le briciole del 30% delle risorse che sono rimaste. Tutte queste cose ovviamente non le ha soltanto raccontato durante le omelie, non le ha soltanto predicato durante i suoi interventi, durante le messe, ma si è battuto nella società, ha avuto scontri con i politici, ha avuto scontri con gli amministratori che non capivano perché quest'uomo, invece di pescare anime, andasse ad interessarsi dei problemi della società, che si potrebbero essere risolti insomma dalla fascia politica. E non fu capito neanche quando fu invitato in quella famosa trasmissione, non so se la ricordate, Samarcanda, condotta da Santoro, Michele Santoro, che dove andò a parlare di obiezione di coscienza, o meglio di coscienza dell'obiezione, diceva lui. Diceva che se uno è cristiano, se una persona, se un cristiano guida un aereo per andare a sganciare le bombe su Bassora, su Baghdad, prima di ascoltare l'ordine della base militare, no? Di dare questa indicazione di andare a uccidere la gente, deve ascoltare il comando di Dio e quello di non uccidere. Allora, se tu sei un cristiano, devi scendere dall'aereo. Questo chiaramente all'interno delle varie personalità che stavano all'interno, no? Politiche che stavano all'interno, tra cui il ministro Scotti, all'epoca ministro dell'interno, che stavano all'interno di questa trasmissione, generò quasi sdegno, una cosa del genere, come trovarono sdegnoso il fatto che dicesse, quando parlasse di obiezione fiscale, cioè una parte delle tasse che noi paghiamo e che sono destinate alla costruzione delle armi, se siamo dei cristiani noi dobbiamo rifiutarci di pagare, cioè non dobbiamo destinare, se siamo cristiani quindi andiamo contro la violenza, contro. Lui parlava di, diceva, le armi di distruzione di massa deve diventare distruzione di massa delle armi. E c'era questo modo sano di invertire l'ordine delle parole, no? per conferire un significato completamente opposto. Poi parlò di Europa, fu lungimirante quando parlò della nostra Europa, che all'epoca era la costituente Europa, ancora non si era riunita, si costituirà in Europa nel maggio del 1993. E già all'epoca disse che aveva il presagio che l'Europa sarebbe stata più cassa comune e meno cassa comune, che sarebbe stata più l'Europa del mercato, dei mercati, che la casa dell'accoglienza. E noi chiaramente quando assistiamo, no, a queste esternazioni ci rendiamo da subito conto che sarebbe diventato, no, un po' così. Lo avrebbero un po' preso di mira da questo punto di vista, che lo avrebbero in qualche modo isolato. E a un certo punto fu chiamato da Giovanni Paolo II e
tremava quasi l'idea di doversi confrontare, no, col Santo Padre, perché sapeva quanti dei suoi detrattori avessero scritto parlando male, parlando, raccontando.
La mamma.
Raccontando questo modo insolito, insomma, di condurre una diocesi. Ma quando andò da Giovanni Paolo II dal Papa, ebbe soltanto parole di incoraggiamento, perché il Papa aveva ricevuto notizie, aveva ricevuto informazioni riguardo a questo vescovo, e in qualche modo lo incoraggiò con delle pacche sulle spalle, ci raccontò proprio in maniera particolare questo episodio, e gli disse: a tu oggi sei venuto tu al soglio di Francesco, di Pietro, a tu, domani sarà un Papa a venire da te. Anche Giovanni Paolo II è stato in qualche modo lungimirante, perché insomma l'anno scorso sapete che il Papa Francesco è venuto qui, si è fatto pellegrino sui luoghi di Zio Donino, insomma, secondo la mia modesta interpretazione, non tanto perché dovesse fare una visita così di comodo, perché in quanto aveva iniziato un tragitto di pellegrinaggio, no? sui grandi personaggi, no? dell'Italia, ma perché è venuto ad indicare una strada, è venuto ad additare Don Tonino come testimone autorevole, come testimone vero, sincero del Vangelo. Io infatti dico sempre che la visita di Papa Francesco sicuramente rimarrà, scivolerà, per quanto bella, importante, unica per il nostro territorio, comunque scivolerà nella galleria della storia, comunque no, sarà un ricordo. Però ciò che lui è venuto ad indicare, cioè, proprio additando come Don Tonino, come autentico testimone del Vangelo, quel giorno disse Papa Francesco: la cosa più bella secondo me è stata quella di dire che ciclicamente il Signore invia sulla terra i suoi messaggeri come strumenti per gli uomini. Oggi c'è in corso una causa, no, di beatificazione riguardo alla figura di Don Tonino. Papa Francesco non disse niente in quell'occasione, però insomma la visita, le parole che ha utilizzato, la concentrazione, diciamo, l'attenzione che ci ha messo quando l'abbiamo visto sulla tomba a pregare Don Tonino, insomma, ci ha fatto capire che probabilmente qualcosa si muove, che non tarderà ad arrivare, insomma, si parla di venerabilità entro poco tempo. Io personalmente dico una cosa, che se la santità di Zio Donino deve essere la statua da portare in processione o da andare ad adorare, a toccare in chiesa, per lavarsi la faccia, no? E poi dimenticare tutto, no? Nel momento in cui si esce dalla chiesa, è bene che rimanga Don Tonino, insomma, che non diventi Sant'Antonio, no? Bello. È meglio che rimanga Don Tonino, perché continua lui a suscitare interesse, continua a toccare il cuore delle persone che vengono qui ad Alessandria, no? per approfondire la figura, che non considerano mai una volta visitato il luogo di Don Tonino un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, nel senso che una volta tornati nella quotidianità, nella propria vita, che poi abbiamo così la fortuna di sentirci anche con le persone che sono venute a trovarci, ci dicono che quando ritornano, no? nella ferialità dei pochi giorni, continuano a leggere, perché sì, noi siamo, per utilizzare un termine suo, servi inutili a tempo pieno, nel senso che ci condividiamo quella che è stata la nostra esperienza, quella che è stata la nostra conoscenza, insomma, su Zio Donino, però la sua testimonianza più vera, più grande, sono i suoi scritti, sono ciò che ha scritto. Lui scriveva tutto nella cappella del Vescovado. E quando gli chiedevamo: ma da dove partono queste idee, da dove partono questi concetti, e lui ci diceva: noi scriviamo sempre a quattro mani, ciò che scrivo io è scritto a quattro mani, lui e il Signore. Sono convinto che altrimenti non potrebbe essere, perché la profondità, come dire, la bellezza, no, di quelli che sono i suoi scritti, devono essere per forza generati da qualcosa di grande, ma anche vede, la scelta, no, coraggiosa di prendere posizioni forti contro la guerra, cioè, non si è limitato semplicemente a raccontare la pace appoggiato da una finestra, affacciato da una finestra. Lui ha detto che finché pace, no, era uno slogan da gridare nelle piazze, nelle manifestazioni di strada, durante i cortei, finché pace era una bandiera da sventolare, la pace è una parola facile, allora pace è una parola che tutti noi volevamo metterci in bocca. E quando però si è scoperto che la pace si lega in maniera indissolubile alla giustizia, la giustizia è legata in maniera indissolubile alla povertà, alla convivialità delle persone, beh, allora pace è diventata una parola difficile. E per spiegare la parola, per spiegare il suo concetto di pace, lui usa l'acrostico della parola pace, fa proprio l'acrostico della parola pace, P-A-C-E. Diceva che la pace è una prassi, pace è come l'acqua di un pozzo, è pratica come l'acqua di un pozzo, è un dono che è stato dato al Signore, ed è l'acqua che sta all'interno di un pozzo, e quel pozzo l'ha scavato Gesù utilizzando la croce come trivella. Quindi quest'acqua può starla a noi umani, a noi esseri umani, prenderla e portarla in tutte le città, ai confini della terra, senza alterarla, senza deviarla, senza avvelenarla, farla arrivare dappertutto. Soprattutto diceva, la pace è un dono di Dio per l'uomo, quindi un dono per, che ancora una volta capovolto diventa per dono, quindi la pace è per dono, la capacità di perdonare gli altri, perché diceva il perdono conosce due strade, conosce. Una è quella di andare in chiesa e battersi il petto durante la mia colpa, no? Ed è quella più facile. Quella più difficile invece è la strada che devi percorrere per andare a bussare alla porta del vicino. Del vicino con quale ha avuto degli screzi, il vicino con quale ha avuto delle difficoltà. Quella è la strada più difficile. E perdono, no? Che va da ricercare nelle proprie famiglie, nei propri contesti, nelle proprie parrocchie, nelle proprie scuole, nelle proprie amicizie. Perché se così non fosse andremmo, no, a scompaginare quello che è il disegno di Dio, che è sempre di unire e mai di dividere. Poi diceva là come audacia, quindi la parresia della parola, il coraggio di dire, no, che le armi non soltanto non devono sparare, ma non devono neanche essere costruite. Ecco, ritornando al concetto di non armi di distruzione di massa, ma distruzione in massa delle armi. C diceva che era la convivialità delle differenze. La pace è convivialità delle differenze, cioè non è stare seduti allo stesso tavolo e mangiare il proprio piatto, uno a destra, uno a sinistra, uno a capotavolo. La convivialità delle differenze è proprio prendere il pane, spezzarlo e dividerlo, consumarlo con chi ci sta accanto. Quella è la pace, quella è la convivialità delle differenze. E diceva Esodo chiaramente dai facili guadagni, Esodo dalle ricchezze, Esodo dalla tentazione di sopraffare, non chi ci sta a fianco per i propri interessi personali. E le prese di posizione che ha avuto per la pace, perché poi voi dovete sapere che mio zio aveva anche due fratelli, io ho anche due altri zii che purtroppo sono morti durante la seconda guerra mondiale, sono morti. Sono figli di primo letto di mio nonno era sposato con una donna, Anna si chiamava, era calabrese, era, ebbe due figli di Carmine e Vittorio. Solo che mia nonna e la moglie di mio nonno morì giovanissima a causa di un tumore, quindi mio nonno si ritrovò vedovo con due figli da crescere. Tornando qui ad Alessandro, conobbe nonna Maria, la mamma di Antonino, di mio padre, e si risposò. E quindi questo desiderio di pace nasce affonda le radici anche in questo lutto, diciamo, che ha vissuto i due fratelli, uno morto durante l'affondamento della corazzata a Roma ad opera dei tedeschi subito dopo l'armistizio. Quindi lui trova trova proprio il desiderio, no? di parlare di Pablo da questo. E tante sono state le prese di posizione, ripeto, tra cui la presa di posizione forte contro l'installazione degli F-16 del Giro del Colle, gli aerei che sarebbero dovuti andare a bombardare in Iraq, l'opposizione che fece alla militarizzazione della Murgia, la Murgia Barese, dove non so quanti ettari di campi vennero sottratti, dovevano essere sottratti ai contadini per costruire un poligono di tiro. Questa costruzione avrebbe distrutto un campo dove veniva coltivato il grano e si produceva il famoso pan di Matera. E lui, facendo, perché era solito snocciolare dati statistici, fece capire insomma quanto che il cingolo di un carro armato passando sopra il terrazzolo del terreno avrebbe impedito la ricrescita del grano per almeno 10 anni. La presa di posizione forte per contro l'ampliamento del porto di Taranto, che doveva ospitare la porta aerea Garibaldi, che doveva portare i nostri tornado a bombardare il Kuwait, quando Saddam Hussein invece quell'invasione. Disse che per ampliare questo porto di Taranto, che avrebbe ospitato questi strumenti di morte, si sarebbero spesi tanti soldi quanti ne sarebbero serviti per costruire 10 ospedali con 100 posti letto ognuno. E diceva che non poteva essere militarizzata la nostra Puglia, che è un ponte, no? verso l'Oriente, che dovrebbe tendersi come un ponte. È un arco di pace, diceva. Puglia, la nostra Puglia è un'arca di pace che non si può tendere, diceva, come un arco di guerra. Anche in quel caso subirono degli attacchi abbastanza pesanti, insomma, da parte dei politici. Noi ci abbiamo conservati negli archivi di casa, insomma, tutti gli articoli di giornale, tra i vari Montanelli, il ministro Scotti, che chiaramente, no, si vedevano così inficiato quella che era la loro azione politica. Da questo vescovo, che comunque era seguito non so da quanti altri, no, della regione Puglia, e prese di posizione forte come la sua presenza allo sbarco degli albanesi nel porto di Bari, quando queste persone caricarono animali sulle caravelle, sui pescherecci, e attraversarono l'Adriatico per cercare una speranza di vita migliore qui in Italia. E lo Stato italiano manifestò tutta la sua assenza. Ricordo che furono chiusi nello Stadio della Vittoria di Bari, furono sfamati, dissetati come animali, come scimmie del circo, da sopra le gru. Non so se ricordate quelle immagini, ma da sopra le gru gettavano i panini e le bottigliette d'acqua. Lui arrivò subito nello Stadio di Bari a portare il conforto, a denunciare l'assenza dello Stato, a chiedere ai medici che stavano chiusi all'interno del loro ufficio, nelle varie parti, come mai non fossero lì ad accogliere e a curare queste persone. Anche lì ricevette una lettera d'attacco da parte del ministro Scotti, il ministro Vincenzo Scotti dell'Interno, che lo accusava, insomma, di protagonismo, di crearsi un palcoscenico, di utilizzare, no?
Democristiano.
Di utilizzare, insomma, queste vicende per rimanere in protagonismo. E lui gli rispose dicendo: vede, l'ignoranza, fatto nel vero senso della parola, dove che cosa l'ha portato ad esternare, che cosa l'ha portato a dire. Atto, lei lo sa che ero lì insieme a tutti i miei marocchiani, ero lì a portare conforto, ero lì a portare cibi, bevande, ad accogliere queste persone, che circa 300 di questi albanesi li ho portati all'interno del mio vescovato. Se ne portò 300, quindi slogò nelle sue varie diocesi, nelle 4 diocesi che facevano capo alla diocesi di Molfetta, e che nel suo vescovato oltre 40 persone, per oltre 3 mesi, di quelli sbarcati quel giorno, vissero, mangiarono, dormirono, pregarono insieme a zio Tonino. Avuta questa risposta, il ministro Scotti rimandò un'altra lettera scusandosi di aver mal interpretato, mal in qualche modo valutato, no, quelle che erano state le vicende, quando si rese conto che effettivamente, perché poi ci furono diverse persone che inviarono, no, il resoconto di quello che era successo in quegli anni. Beh, comunque, io dico sempre una cosa, che oggi abbiamo la fortuna, no, di avere un Papa che in qualche modo assomiglia tantissimo
Grazie Tonino.
E credo che proprio questa comunione di intenti lo abbia portato così a farsi pellegrino, a venire qui a riconoscere la figura di Don Tonino. Un Papa che ci parla di una chiesa esclusiva, di una chiesa in uscita, che Zio Tonino in qualche modo definiva del grembiule, la chiamava del grembiule. Sono sicuro che Papa Francesco, abbiamo la certezza che Papa Francesco e Zio Tonino in vita non si siano mai incrociati e conosciuti, però oggi dopo 25 anni i loro pensieri e il loro modo di intendere la chiesa si è incrociato, determinando un'unica direzione verso questa chiesa nuova, che ripeto, che il Papa Francesco chiama in uscita, che Zio Tonino diceva del grembiule, con la speranza, insomma, che lo lascia male, insomma, che non rimetta anche lui in passa nella ruota. Bene, spero di non avervi annoiato troppo, spero, insomma, grazie della vostra presenza qui.